Buongiorno a tutti appassionati e appassionate di motori, io sono Anna Cacciatori e state ascoltando Formula Yulm. Quest'oggi commentiamo il weekend di gara in Cina a Shanghai, McLaren si riconferma, disastro Ferrari, ma ne parliamo meglio più tardi. Se volete contattarci potete farlo sui nostri canali social Instagram, TikTok e al numero 331 14 38 923. Se volete riascoltare la diretta potete farlo sul nostro sito www.radioyulm.it. Restate connessi con noi. When it comes like questo weekend di gara inizia con le prime e uniche prove libere che si sono chiuse con il giro più veloce di Lando Norris. Il pilota della McLaren ha superato Leclerc e il compagno di squadra Oscar Piastri. In quarta posizione Hamilton e la Ferrari sembrava insomma prendere più forma rispetto all'Australia. Alle 8.30 poi le qualifiche sprint. Queste mini qualifiche regalano sicuramente sorprese e spettacolo. A raccogliere la pole position è la Ferrari di Lewis Hamilton, che beffa un po' le McLaren e si garantisce un'inattesa partenza in prima fila in questa primissima sprint race della stagione. Il 7 volte campione del mondo ha fermato i cronometri sull'1:30.849, segnando il nuovo record della pista di Shanghai, almeno per il momento. Ascoltiamo il team radio con il suo ingegnere di pista.
Where are we?
San Diego.
Really?
Oh yeah. Good job, yes. San Diego.
Mega job.
Parole in codice tra i due, insomma, mostrano una grande intesa, San Diego, e quindi sentiamo un Hamilton molto 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 contento. Alle sue spalle continua a sorprendere Max Verstappen, che paga 18 millesimi con una Red Bull in difficoltà. Liam Lawson è addirittura ultimo in griglia, ma ne parliamo meglio più avanti. Seconda fila per Oscar Piastri e Charles Leclerc, staccato di 2 decimi dall'esperto compagno di squadra. Poi George Russell e Lando Norris in terza fila con Kimi Antonelli e Yuki Tsunoda in quarta. Ci sarà però un po' da discutere dell'errore strategico della McLaren, che ha mandato in pista Piastri e Norris con la benzina per effettuare un doppio tentativo veloce, nonostante le gomme soft garantissero una buona performance solo al primo giro. Ancora una volta il team di Woking è stato un po' sprecone, potremmo definirlo. Dopo il deludente weekend australiano, in questo secondo appuntamento in Cina arriva la primissima vittoria in rosso di Lewis Hamilton. Il 7 volte campione del mondo conquista infatti sia la pole che la vittoria sprint in Cina, conquistando il primo successo suo e della russa nelle gare brevi, che vi ricordo sono state introdotte per la prima volta nel 2021. Il successo di Sir Lewis arriva dopo 19 giri in cui non ha mai lasciato spazio a Max Verstappen, ma soprattutto con un'eccezionale gestione delle gomme, che nel finale gli ha permesso di allungare su Oscar Piastri, scavando addirittura una voragine di ben 7 secondi tra lui e il pilota della McLaren, che è giunto secondo al traguardo proprio davanti a Max. Nel finale si è poi riaccesa anche l'altra Ferrari di Charles Leclerc dopo una fase centrale di gara in cui era stato in grandissima difficoltà. Nonostante ciò il monegasco non è riuscito a superare George Russell, ma ha dimostrato le buone qualità della SF25 sulla pista cinese. Ottima la gara anche di Yuki Tsunoda, autore di un'eccezionale partenza e di una buona difesa su Kimi Antonelli. Il giapponese ha chiuso così in P6, tallonato dall'italiano. Si è dovuto accontentare invece dell'8ª posizione Lando Norris, che ha commesso un errore al primo giro e poi non è mai riuscito a risollevarsi dai margini della zona punti. Insomma, visibilmente in difficoltà, a differenza del suo compagno di scuderia in questa gara sports car, Tate McRae. Piastri in pole davanti a Russell, Ferrari in terza fila nelle qualifiche per la gara di domenica. Dopo Lando Norris in Australia e Oscar Piastri, il secondo poleman della stagione, il giovane pilota australiano ha centrato la prima pole position della carriera nel weekend del Gran Premio di Cina, portando a casa anche il record della pista di Shanghai, battendo quello di Hamilton in 1:30.641. Alle sue spalle brilla il sorprendente risultato di George Russell, che beffa quasi tutti i rivali e si prende la prima fila con soli 82 millesimi di gap dal giovane rivale della McLaren. Non sorride invece Lando Norris, seppur in crescita rispetto alla delusione del sesto tempo delle qualifiche sprint e dell'ottavo posto nella sprint race. Il leader del mondiale è terzo, ma con mettere in momento buono l'ennesimo errore in curva 14 che gli impedisce di migliorarsi poi in Q3. C'è però almeno una soddisfazione: Lando è davanti all'amico avversario Max Verstappen, che chiude con il quarto tempo. Un po' più indietro le due Ferrari, Lewis Hamilton è quinto a 286 millesimi dalla pole, con Leclerc sesto a poco meno di 4 decimi. Chiudono la top 10 Isaac Hadjar, Andrea Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda e Alex Albon. Continua la fatica di Liam Lawson sulla seconda Red Bull, mentre i due cugini del team di Faenza vanno comodamente in Q3, lui è escluso di nuovo in Q1 con l'ultimo tempo. È ancora presto, diciamo, per trarre conclusioni, anche se bisognerebbe dargli tempo per adattarsi, anche se lui ha detto che tempo non ce n'è. Anche lui dice di aver bisogno di tempo, ma non ce n'è, e le due performance di questi due primi Gran Premi non sono sicuramente quello che la Red Bull si aspettava da lui, quindi se non è notte fonda, poco ci manca. Cambia l'ordine per la gara, ma non il risultato. McLaren vince anche il Gran Premio della Cina e un clamoroso Ferrari. Entrambe le vetture squalificate, mai successo, è la prima volta nella storia della Formula 1 che la McLaren riprende da dove aveva lasciato e si assicura anche questo Gran Premio. Intoccabile Piastri in prima posizione e solido Norris in seconda. Chiude il podio ancora un grandissimo Russell. Torna a vita rispetto all'Australia la Ferrari, che chiude quinta con Leclerc e sesta con Hamilton, ma dopo la gara una grandissima doccia fredda. Entrambe le vetture squalificate per irregolarità tecniche. In partenza, come era successo per la sprint, solo il primo va via tranquillo. Appena alle spalle di Piastri invece Norris passa subito Russell facendo una bellissima partenza, mentre Verstappen parte male e perde la posizione su entrambe le Ferrari. Ferrari che rischiano grosso dopo il sorpasso dell'olandese, infatti Leclerc si avvicina pericolosamente in curva a Hamilton e avviene il contatto tra l'anteriore sinistra del monegasco e la posteriore destra del britannico. Danni alla bandella della SF25 numero 16, ma il pilota riesce a continuare. Infatti fortunatamente non ha causato danni al compagno di scuderia, ha rovinato sì la sua ala, che in realtà non è stato uno svantaggio come abbiamo visto durante la gara. Infatti Leclerc andava più veloce di Hamilton. Nelle retrovie da segnalare un passaggio sulla ghiaia di Bortoleto, che è costretto a fare un cambio gomme anzitempo. Secondo invece ritiro consecutivo per Alonso, che accusa problemi ai freni visibili con una fumata bianca. Il graining torna a preoccupare i team, che iniziano a tornare ai box verso il giro 10. I top team optano per tornare ai box tra i giri 14 e 16, con Russell che così riguadagna, ma solo momentaneamente, la posizione su Norris. In casa Ferrari, con vettura danneggiata, Leclerc si attacca ad Hamilton, che gli concede la posizione per inseguire Russell. Infatti il passo di Leclerc era molto molto più veloce ed è stato Hamilton stesso a dire che stava avendo dei problemi e quindi l'avrebbe fatto passare, ma adesso ascoltiamo un po' i team radio della scuderia Ferrari in quel momento.
Understood. We're going to swap the car into turn 14. One four. We are swapping cars, turn 14.
When it's closer, yes. You can't get the cars ahead, you can bounce. It's back.
We are now. This is what he's been told, but.
Do we want to swap this now? This lap? Swap now?
I'll tell you when we can swap.
Insomma, sette volte campione non lascia facilmente la posizione al compagno di squadra, quindi prima dice che lo farà passare, poi dopo dice che deve avvicinarsi di più, poi l'ingegnere gli dice ok, facciamo lo swap a questo giro e Hamilton risponde deciso: decido io quando dargli la posizione. Il monegasco pare poi poter attaccare il pilota della Mercedes, ma dopo un errore in curva 1 perde il passo mostrato fino ad allora, quindi insomma questo scambio è stato anche abbastanza inutile. Nella seconda parte di gara ormai appare chiaro che la maggior parte dei team ha deciso di optare per un gran premio a una sola sosta, probabilmente decisione cruciale che ha influenzato anche insomma poi la squalifica di Leclerc a causa della vettura sotto peso. Ma la Ferrari inizia a perdere passo rispetto agli altri e con Verstappen che si avvicina a Hamilton il team decide di differenziare richiamando ai box il britannico. Infatti Hamilton è stato uno dei pochi se non l'unico a fare la doppia sosta, chiamata che alla fine infatti non ripaga. L'olandese si rivela essere imprendibile e riesce addirittura a riavvicinarsi a Leclerc per poi passarlo negli ultimi giri. Nelle retrovie è da segnalare una Haas sorprendente che con Ocon chiude in settima e con un Berman scatenato che con gomma gialla risale fino alla decima posizione. Tra l'altro Olli Berman ci ha strappato anche qualche sorriso durante la gara, perché ogni volta che sorpassava un avversario apriva il team radio dicendo ciao, quindi insomma, e poi ha anche dichiarato che si sentiva male per aver detto questa cosa, per aver preso un po' in giro gli avversari durante la gara. Battaglia accesa anche tra Duan e Ajar, con l'australiano che riceve una penalità di 10 secondi per essersi mosso in frenata. Problema strutturale invece per l'altra Racing Bull di Tsunoda, che perde la bandella posteriore ed è costretto a fare un cambio ai box. Alla fine di questo gran premio la McLaren conquista l'1-2 sfiorato in Australia, non senza qualche brivido. Infatti nelle ultime fasi di gara Norris ha accusato un problema ai freni col pedale della MCL 39 che si allunga in maniera imprevista. L'ingegnere ci fa sapere che il pedale si allungava di mezzo millimetro ad ogni giro, che sembra poco ma no, assolutamente non è. Poi i problemi ai freni insomma sono sempre pericolosi. In ogni caso è riuscito a chiudere la sua gara secondo e a portarla a casa. Russell arriva vicino all'altro britannico, ma fortunatamente per Norris aveva un gap elevato e quindi Russell chiude in terza seguito da Verstappen. Le Ferrari chiudono in quinta e sesta posizione, poi il colpo di scena. Al termine della gara entrambe le vetture vengono clamorosamente squalificate, così come Gasly. Leclerc per vettura sotto peso di un chilo, quindi 799 anziché 800 chili minimi richiesti, una volta prelevato ovviamente il campione di benzina di 2 litri, e Hamilton per eccessiva usura della parte posteriore dello skid, che è insomma il fondo della vettura, in pratica sull'SF25 del britannico è stato riscontrato uno spessore del pattino inferiore al consentito di circa mezzo millimetro, quindi insomma bisogna essere molto 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 precisi. Adesso una breve interruzione, ma restate connessi con noi.
Radio Yulm.
Giungiamo all'ultima parte della nostra diretta dove chiacchieriamo un po' sui top e flop. In questo caso ho deciso insomma di dividere i top e flop sia per la sprint sia per la gara. Riguardo alla sprint, assolutamente top Hamilton, primissima vittoria con la Ferrari con anche 7 secondi di distacco dalla McLaren di Oscar Piastri, quindi sicuramente un grandissimo top per Lewis. Flop invece Lando Norris, che arriva ottavo a malapena, rimane dietro a Stroll per quasi tutta la gara ed è sicuramente in visibile difficoltà. Riguardando la gara invece, top assolutamente Piastri, che vince il Gran Premio tranquillamente, indisturbato neanche dal compagno di squadra Norris a causa del suo problema con i freni. Nonostante ciò, top anche per Norris, che appunto nonostante questo problema riesce a concludere la gara da secondo, a mantenere i nervi saldi e insomma a portare a casa la vettura. Infatti negli ultimi giri stava cercando di accelerare per mantenere il passo di Piastri, ma gli è stato comunicato in team radio di stare tranquillo, insomma di rallentare e di accettare questo secondo posto piuttosto che doversi ritirare insomma per un problema alla macchina. Russell, grandissimo top, si è dimostrato costante in questo weekend di gara, soprattutto nella seconda parte, meritandosi il podio e rimanendo sempre in zona podio. Infatti Russell sta dimostrando in questa nuova stagione che è sempre lì, il podio se lo merita sempre. Podio per i nostri top anche per la Haas. Ocon si piazza quinto e Berman ottavo, infatti erano arrivati settimo e decimo, però poi con il ritiro della, cioè con la squalifica della Ferrari, insomma quinto e ottavo. Grandissimo weekend per questa scuderia, che in Australia credeva che la macchina fosse addirittura stata montata male da quanto andava lenta, e quindi si sono insomma ripresi molto molto bene. Flop invece Ferrari, doppia squalifica, prima volta nella storia che accade questo, ma in ogni caso le macchine faticano. Leclerc rompe l'ala nel primo giro e va addirittura più veloce di Hamilton, poi questo swap inutile e tra l'altro polemica, posizione non restituita. Infatti diciamolo, allora non è colpa di Leclerc, perché a lui non è stato chiesto in team radio di rilasciare la posizione al compagno di squadra, ma solitamente si fa così, insomma, perché lo swap è avvenuto soltanto perché si pensava che Leclerc avrebbe potuto raggiungere Russell, poi non è successo, quindi tecnicamente per prassi avrebbe dovuto ricedere la posizione a Hamilton. Non si sa se poi questa situazione potrà continuare più avanti, perché adesso insomma sono competitivi ma non così tanto, perché siamo all'inizio della stagione, ma più avanti, quando ci sarà qualcosa di un po' più concreto per cui lottare, non sappiamo se il sette volte campione accetterà ancora queste situazioni. Un altro flop Sainz, che sì, prende i suoi primissimi punti, ma solo grazie alle squalifiche della Ferrari, quindi insomma ci si aspetta molto 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 di più dal numero 55. Un altro flop Lawson, che continua a faticare su questa Red Bull. Questo tra l'altro potrebbe essere addirittura il suo ultimo Gran Premio, non si sa se in Formula 1, almeno per questa stagione, poi magari tornerà i prossimi anni, o se insomma ultimo Gran Premio in veste di pilota Red Bull. Tsunoda è già pronto a sostituirlo, si dichiara già pronto, e tra l'altro a questo riguardo insomma in questo weekend sono state condivise tantissimo le parole di Alexander Albon, che essendo stato compagno di squadra di Max Verstappen per un anno e mezzo conosce molto bene il pilota olandese, e nel podcast High Performance nel 2023 ci spiega se l'auto è fatta per Verstappen e in che modo lo stile di guida dell'olandese si differenzia dagli altri. Ascoltiamo adesso le sue parole.
A lot of people say that car is built around him. He's kind of the, well, like the Michael Schumacher of Ferrari. Truthfully, the car is what it is. He is very quick. So what ends up happening is he has quite a unique driving style, actually. It's not that easy to get along with. I would say my driving style is a bit more on the smooth side. But I like a car that has a good front end, so quite sharp, quite direct. Max does too, but his level of sharp and direct is kind of another, it's a whole different level. It's eye-watering what that might feel like. I don't know if you guys play computer games at all, but if you bump up the sensitivity completely to the max and you move that mouse and it's just darting across the screen everywhere, that's kind of how it feels.
Albon dice che Verstappen è spesso visto un po' come lo Schumacher della Ferrari, ha costruito una squadra intorno a lui, ma la macchina è così com'è, quindi non c'è un'auto basata sullo stile di guida di Verstappen. Verstappen è semplicemente molto veloce e aggiungerei anche molto talentuoso. Il pilota anglo-thailandese indica che Verstappen può distinguersi dai suoi compagni di squadra e dal resto del gruppo grazie a uno stile di guida unico. Questo non è certo facile da gestire. Lo stile di Albon richiede un buon anteriore, deve essere preciso e diretto, quindi serve un'auto che risponda bene a ciò che fai con il volante. Lo stile di guida di Verstappen è anch'esso netto e diretto, ma a un altro livello. Albon lo definisce da far venire l'acquolina in bocca. Qui fa l'esempio di un gioco per computer, quindi se alzi la sensibilità al massimo e muovi il mouse e il mouse sfreccia per tutto lo schermo, ecco cosa si prova. Questo significa che nella configurazione dell'auto di Verstappen, se giri il volante di qualche millimetro di troppo, perdi la parte posteriore dell'auto. Ovviamente Max non la perde, perché ha una sensibilità sovraumana, è bravissimo e quindi insomma si dimostra il campione che è. Le voci sulla separazione di Lawson dalla Red Bull si fanno quindi sempre più forti. Tsunoda addirittura dichiara ai microfoni pronto a sostituirlo anche subito dal prossimo GP a Suzuka, ha detto 100% pronto. E anche qua gli opinionisti, i fan, si dividono insomma in due schiere. C'è chi non vede l'ora di vedere Yuki vestito Red Bull, c'è chi invece dice che questo passaggio potrebbe essere la rovina per lui. Infatti la Red Bull è difficile da guidare, molti piloti hanno detto che la Red Bull è un po' costruita comunque su Verstappen, perché si punta al campione a discapito del secondo pilota, quindi anche Yuki potrebbe avere difficoltà, come le sta avendo anche Lawson. C'è anche la questione Red Bull, che deve decidere se continuare a puntare sul campione Max Verstappen e continuare a costruire un po' una macchina sulle sue necessità, oppure cercare di migliorare la macchina per far prendere punti, diciamo, anche il secondo pilota. Infatti Max, nonostante sia bravissimo, sta avendo anche lui dei problemi in questi primi Gran Premi, quindi non si sa se ne vale effettivamente la pena. Un altro top che in realtà è stato votato dai fan per questa giornata di gara, ovvero il Driver of the Day, che chi non lo sa è un titolo che viene assegnato a un pilota a ogni gara, insomma, è stato affidato a Kimi Antonelli. Ha lasciato un po' tutti spiazzati e lui stesso incredulo. Ascoltiamo le sue parole nel team radio.
Kimi, Driver of the Day, you just saw on the screen.
Me?
Yeah, interesting, no?
Yeah, that's weird.
I think it's your looks and your target group.
So it's a real charm.
And obviously the looks of your racing engineer also.
Insomma, ridono, scherzano, Toto Wolff, team principal della Mercedes, l'ingegnere di pista di Kimi, e Kimi che risponde "mi", è completamente sconvolto da questa cosa, e Toto Wolff risponde probabilmente per come sei, insomma, fisicamente e per il tuo target di fan. Poi scherzano, insomma, sul fascino del team principal, eccetera, insomma, quindi siparietto. Anche Leclerc ci ha lasciati spiazzati, ma non positivamente, con le sue dichiarazioni post gara ai microfoni di Sky Sport, li ascoltiamo adesso.
Molto, molto difficile da gestire, però alla fine sì, sono deluso, perché 30 punti sono veramente tanto, quindi penso che oggi onestamente la vittoria era a portata, perché il passo era veramente buono. Purtroppo quello che è successo in partenza non è colpa di nessuno, io mi sono messo sull'interno, non avevo intenzione di sorpassare, però non pensavo che Lewis tornasse, ovviamente non è colpa sua, aveva tutto il diritto di farlo.
Insomma, Leclerc dichiara che questa macchina poteva vincere, aveva il passo per la vittoria, insomma, e dà un po' la colpa all'incidente nel primo giro. E in realtà, osservando un po' i grafici, notiamo subito come Leclerc fatichi più di Hamilton nelle curve a causa della mancanza di 30 punti di carico aerodinamico, come dice lui stesso appunto nell'intervista, ma allo stesso tempo è evidente il vantaggio di avere un'ala flessibile in rettilineo, pari a 14 km orari in più e quasi 0,3 di guadagno sul tempo del compagno. Quindi, nonostante l'ala rotta svantaggiasse Charles nelle curve, nella gestione gomme, lo aiutava in maniera importante il rettilineo. Non solo, perdendo anche carico nella parte anteriore della macchina, ha sofferto meno di sovrasterzo, che è un po' il grande problema della SF25 in questo inizio stagione. Per chiudere poi il discorso legato al danno, viene da chiedersi perché gli ingegneri effettivamente non abbiano deciso di cambiare l'ala al pit stop. Infatti sì, si perdono dei secondi importanti, però se poi effettivamente porta uno svantaggio in gara la si cambia, e invece si è deciso di lasciarla, e la risposta è semplice: i dati non indicavano un netto svantaggio né cronometrico né di alcun altro tipo. Successivamente è impossibile anche ignorare la doppia squalifica ricevuta dalla Ferrari, dovuta nel caso del Monegasco a una monoposto sottopeso di 1 chilo. Quindi, nonostante tale qualità non rappresenti una grande differenza cronometrica, si parla appunto di 1 chilo, è pur sempre un vantaggio di prestazione che dunque contribuisce a invalidare un po' la tesi di Leclerc. Infine, bisogna considerare importantissimo i secondi da recuperare per lottare per la vittoria con la McLaren di Piastri, che erano più di 20. Ovvero quasi 0,4 al giro, una quantità di tempo nettamente superiore a quella persa dal Monegasco in curva per la mancanza di carico. Insomma, quindi, considerando tutti questi elementi elencati in precedenza, verrebbe da dire che le dichiarazioni di Leclerc erano solo un po' un frutto di una sensazione post gara, probabilmente svanita dopo aver rivisto effettivamente i dati. Io vi ringrazio per essere stati qui con me oggi. Purtroppo questo weekend non ci sarà nessuna gara, c'è la pausa, ci sarà la gara tra 2 settimane in Giappone. Noi comunque ci sentiamo martedì prossimo, sempre dalle 10 10.30 commenteremo la gara della F1 Academy, quindi la primissima gara della categoria femminile. Se volete contattarci potete farlo al 331 14 38 923 o sui nostri social Instagram e TikTok. Se invece volete riascoltare la diretta potete farlo sul nostro sito www.radioyulm.it. Io vi ringrazio per essere stati qui con me oggi e vi auguro una buona giornata. Formula Yulm.